Per chiarire il punto, vi ho portato un paio di decisioni, scegliendo un po' quelle più recenti, così capite come la Corte affronta il problema. La prima sentenza di cui vi leggo un passo, la 376 del 2001, che comunque poi vi linko in rete, riguarda una questione molto risalente, molto delicata, e questa è una sentenza che cambia la giurisprudenza della Corte e riguarda i collegi arbitrali. Già ieri o l'altro ieri, la domenica, non credo, avevo avuto occasione di parlarvi degli arbitri. Gli arbitri sono dei giudici privati. Il codice di procedura civile consente di derogare la giurisdizione su accordo delle parti. Le parti possono demandare a un arbitro le loro vertenze. Avete sentito parlare di recente del famoso Lodo Mondadori. Il Lodo Mondadori era una causa civile molto rilevante che riguardava il trasferimento del pacchetto azionario della Mondadori, è stata risolta da un collegio arbitrale, ossia da tre signori, due designati dalle parti e uno scelto dai i due designati di comune accordo. Allora il problema è: questo è un giudice o non è un giudice? Sicuramente non è inserito nell'ordinamento giudiziario, però sicuramente applica il diritto in maniera obiettiva, senza altri interessi suoi propri, istituzionali, in posizione di terzietà. E la Corte con questa sentenza per la prima volta dice che i giudici sono Scusate, i collegi arbitrali sono giudici. Si deve preliminarmente accertare se il collegio arbitrale sia legittimo a sollevare la questione di legittimità. In proposito, occorre muovere dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, per aversi giudizio a quo, è sufficiente che sussista esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge da parte di soggetti pur estranei all'organizzazione della giurisdizione, posti in posizione super partes. Vedete i due requisiti. Uno è un requisito oggettivo. Oggettivamente si applica il diritto in maniera obiettiva. L'altro è un requisito soggettivo. Bisogna essere in posizione di terzietà. Ai limitati fini che qui interessano, basta osservare che l'arbitrato costituisce un procedimento previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per l'applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, ai fini della risoluzione di una controversia, con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria. Sotto l'aspetto considerato, il giudizio arbitrale non si differenzia da quello che si svolge davanti agli organi statali della giurisdizione, per cui dal punto di vista sostanziale del criterio oggettivo, arbitro e giudice sono fungibili e esercitano la stessa funzione. Il dubbio sulla legittimità costituzionale della legge da applicare non è diverso in linea di principio da ogni altro problema che si ponga nell'itinerario logico del decidente al fine di pervenire a una decisione giuridicamente corretta. Anche le norme costituzionali, con i loro effetti eventualmente invalidanti della norma di legge ordinaria con essa contrastanti, fanno parte del diritto che deve essere applicato dagli arbitri, i quali, come ogni giudice, sono vincolati al dovere di interpretare le leggi secundum constitutionem. In un assetto costituzionale nel quale è precluso ad ogni organo giudicante tanto il potere di disapplicare le leggi quanto quello di definire il giudizio applicando leggi di dubbia costituzionalità, anche gli arbitri, il cui giudizio è potenzialmente fungibile con quello degli organi della giurisdizione, debbono utilizzare il sistema di sindacato incidentale sulle leggi. Una bella scrittura, come vedete, chiara e limpida da questo punto di vista. C'è la fungibilità degli organi, l'attività svolta dagli organi della giurisdizione civile e dagli arbitri è esattamente la stessa, tanto è vero che sono fungibili, le operazioni, diciamo, ermeneutiche e di applicazione del diritto sono le stesse. La terzietà dell'organo è garantita e quindi la Corte li riconosce come giudici, ovviamente giudici nel senso che possono sollevare la questione. Secondo caso è invece opposto. Con legge 515 del 93, che detta la disciplina delle campagne elettorali per la Camera e il Senato, il legislatore ha inteso soddisfare molteplici esigenze, come quelle di contemperare la divulgazione dei programmi elettorali con la garanzia di un'effettiva parità tra gruppi e candidati, e così via. La scelta di fondo è di penalizzare la materia, i reati, in questa ottica si inserisce anche l'istituzione dei collegi regionali e centrali di garanzia elettorale per la verifica della regolarità delle dichiarazioni dei rendiconti previsti a carico dei candidati eletti. Cioè questi sono dei collegi che hanno il compito di verificare le spese elettorali. Secondo uno schema non certo inedito, che vede in materia elettorale la costituzione di organi amministrativi presso il giudice ordinario, detti collegi di garanzia operano nell'ambito, rispettivamente, delle corti d'appello e della Corte di Cassazione. Ma tale collocazione non comporta che i collegi medesimi siano inseriti nell'apparato giudiziario, evidente risultando la carenza, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, di un nesso organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenere che essi costituiscono sezioni specializzate degli uffici giudiziari. Basti notare che non viene adottato neppure in parte il codice di rito e sotto il secondo profilo che manca, nonché l'assoggettamento alla sorveglianza dei capi di detti uffici, un qualunque collegamento col Consiglio Superiore della Magistratura. Escluso dunque che il collegio rimettente, era un collegio elettorale che rimette la questione alla Corte, e dice escluso che il collegio rimettente sia qualificabile come giudice in senso soggettivo, il riconoscimento della sua legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità presupporrebbe necessariamente che l'attività applicativa della legge, da parte sua, fosse di tipo giurisdizionale ed avesse quindi non solo l'attributo dell'obiettività, ma anche quello della definitività, nel senso dell'idoneità a divenire irrimediabilmente, attraverso l'assunzione di un'efficacia analoga, a quello del giudicato, era irrimediabile e non irrimediabilmente. Purtroppo da questo sito si stampano i testi con le parole incollate, per cui uno deve capire dove cessa la parola e comincia quella dopo. Ebbene, la specie, l'attributo della definitività è da ritenersi assente perché avverso l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui si discute nel procedimento a quo è prevista la posizione davanti al pretore e così via. Vedete, noi qui abbiamo invece un altro problema, c'è un organo che viene costituito dalla legge con dei compiti di carattere di controllo e di cui si dubita che se questo controllo sia un controllo di tipo amministrativo o di tipo giurisdizionale. Sono costituiti presso gli organi giurisdizionali, Corte di Cassazione e Tribunali, ma non sono composti da membri della magistratura. E, dice la Corte, l'altra cosa dirimente è che questi organi non hanno la possibilità di decidere in via potenzialmente irrevocabile. Le loro decisioni sono tutte appellabili di fronte a un giudice ordinario. E questo basta per dire che sono non organi di giurisdizione, ma organi di amministrazione. E quindi nega la possibilità di sollevare la questione. Vedete che la cosa è piuttosto complicata. Aggiungete ancora un altro problema. Non è affatto detto che un giudice in tutte le sue attività svolga funzioni giudicanti. La legge dice il giudice nel corso di un giudizio. Allora, prima cosa, si sta parlando soltanto della magistratura giudicante e non di quella requirente. Il pubblico ministero, pur essendo un magistrato, non è giudice e come tale non può sollevare la questione di legittimità costituzionale. Può sollecitare il giudice a farlo nel corso del giudizio. Secondo luogo, anche il giudice giudicante, non in tutte le sue funzioni è giudice giudicante. Per esempio, se voi andate di fronte al giudice per una questione di riconoscimento di società, dice la Corte, andate di fronte a un giudice, ma il giudice in quella funzione non è giudicante, ma svolge attività materialmente amministrative. E di conseguenza, in quella fase, non può sollevare, per esempio, una questione che riguarda la legittimità costituzionale della legge. Anche chi è soggettivamente giudice e incardinato nell'ordinamento giudiziario può trovarsi a svolgere funzioni che non sono funzioni oggettivamente giurisdizionali. C'è sempre un margine, come vedete, di complessità in questa definizione. Il che significa che quando il giudice solleva una questione alla Corte, una delle prime questioni che la Corte va a esaminare è se l'autorità che solleva la questione sia effettivamente giudice. Il giudice, poi dice la legge, può agire d'ufficio o su sollecitazione, su istanza delle parti. Questo può innescare il problema. Il vero problema non è quando il giudice agisce d'ufficio, ma quando il giudice è sollecitato dalle parti. È sollecitato dalle parti, le parti possono usare l'eccezione di incostituzionalità, possono chiedere che venga sollevata l'eccezione di incostituzionalità con lo scopo di bloccare il giudizio. Cioè, i processi durano tanto in Italia anche perché gli avvocati ci giocano su questo. Se uno vuole far durare a lungo il processo, ogni volta che c'è il momento giusto, solleva un'eccezione di incompetenza, un'eccezione di giurisdizione, un'eccezione di interpretazione della normativa comunitaria, un'eccezione di costituzionalità. Nel mio corso di diritto penale c'era un professore che faceva l'avvocato e suppongo, perché quel giorno c'aveva lezione e anche udienza, si è portato la classe, io come al solito sono andato a giocare a calcio, era più interessante, più formativo, e in udienza e si è messo a sollevare tutte le eccezioni di incostituzionalità possibili e immaginabili, per dimostrare al suo pubblico, e forse anche al suo cliente, che lui era un avvocato bravo. Il giudice lo guardava con una faccia molto annoiata e gliele respinte una dopo l'altra. Perché evidentemente non è pensabile che un giudice debba reagire all'istanza sempre bloccandosi. Perché il processo non finirebbe mai. E non so se avete presente che ci sono dei problemi che non devono, processi che non devono chiudersi. Se fosse possibile non chiuderli, evidentemente ci sarebbe il fuoco di fila degli avvocati. Allora, in tutti i giudizi incidentali c'è un filtro. Questo filtro nel processo costituzionale è un filtro doppio. È doppio perché riguarda A, la non manifesta infondatezza. E B, la rilevanza. Questo bravo studente li studia come se fosse Ave Maria piena di grazia, che è la stessa cosa. Sono due giudizi strutturalmente diversi, cioè guardano in prospettive completamente diverse. Perché il giudizio di non manifesta infondatezza è basato come dire, sulla esistenza di un dubbio fondato. Il giudice deve controllare se quello che dice la parte istante abbia un senso o sia semplicemente una questione dilatoria. Va a assaggiare quello che si chiama il fumus. il fumus boni iuris. Quindi ne sentirete parlare di queste formule magiche. Il fumus boni iuris è il profumo. Il giudice non si può sostituire alla Corte Costituzionale, perché è la Corte Costituzionale che decide se quella disposizione è legittima o è illegittima. Il giudice deve semplicemente sentire il profumo e vedere se effettivamente c'è un dubbio consistente di illegittimità costituzionale. Questo si chiama anche, sempre con termine tecnico, delibazione. Delibazione è una parola tecnica che mi ha sconvolto quando ero al vostro posto, perché non riuscivo a capire che cosa significasse. E me lo ricordo ancora, ci ho messo dei giorni per non c'era internet. Fregatura, non avrei internet. E delibazione è un giudizio prima facie, sempre in latinorum, un giudizio a prima vista, in cui il giudice non ha gli strumenti per entrare nel fondo del problema, ma ha delle ragioni per fermarsi su una soglia e guardare il problema a una certa distanza. Voi avete il vicino che si sta costruendo un mausoleo in giardino. È ormai raggiunto i 300 metri, voi siete un po' preoccupati che venga giù. Non è che potete cominciare una causa civile che fa 10 anni si risolverà con nulla di fatto, nel frattempo voi siete sepolti nel mausoleo. Andate dal giudice e gli chiedete un 700, come si dice in gergo, 700 del codice di procedura civile, con provvedimento d'urgenza. 700 ve lo danno anche ad horas, il mattino per il pomeriggio per il mattino, il giorno dopo, nell'arco di un paio di giorni avete un provvedimento d'urgenza, che è il provvedimento che paralizza il vostro vicino dicendo bene, adesso tu non costruisci più e blocchi tutto. Questo lo devo dare io giudice dopo un'attività che non può essere un'attività periziale, di controperizia, visura delle cose, eccetera, perché se no il tempo passa. Lo devo dare nelle immediatezze e quindi una delibazione in cui si guarda il pericolo, l'attualità del pericolo e il fumus boni iuris. Cioè che ci sia una sostanza del diritto, che ci sia il profumo di una certa fondatezza, che non sia un atto meramente emulatorio, come si anche dice lo studente di diritto privato, cioè un atto solo un dispetto. Il vicino ha un cane feroce che sta rosicchiando la rete che separa il vostro giardino dal suo, e voi cosa fate? Chiamate i carabinieri che mi dicono sì, è pericoloso, io non mi avvicino, e dovete chiedere un provvedimento che consenta ai carabinieri di entrare in quella casa e mettere una catena del cane, per dirne una. Quel provvedimento deve essere il provvedimento del giudice, se non è deciso dai carabinieri perché c'è evidente urgenza. E queste decisioni urgenti sono sempre prese in fase di delibazione, guardando essenzialmente all'aspetto esteriore delle cose. Infatti l'espressione che viene usata è un'espressione chiara, non manifesta infondatezza, che non è la non infondatezza, ma la non manifesta infondatezza. Non c'è una doppia negazione. Una prima negazione riguarda l'essere manifesto, la seconda riguarda l'essere infondato. È un dubbio che sia abbastanza ragionevole e non manifestamente infondato. Non è evidentemente una cretinata. Questa è la logica di questo filtro. Ed è un filtro che ovviamente non scatta quando il giudice promuove la questione d'ufficio, perché si fa gli sgambetti da solo, sarebbe un po' stupido. Scatta soprattutto in risposta all'istanza di parte. La parte mi fa un'istanza e io giudice rispondo, questa è una cavolata. Non gli posso dire questa è una cavolata, anche se magari posso esprimere col sopracciglio, la devo motivare come manifestamente infondata. E notate che queste risposte che il giudice dà alle parti istanti non sono impugnabili, perché la parte potrà risollevare la questione in ogni momento, in ogni stato e grado del giudizio, che è chiaro che se uno si mette là, sollevo l'eccezione, il giudice si scoccia. Questo poi vedremo che cosa significa per la scrittura delle ordinanze. L'altro giudizio, la rilevanza, invece non riguarda, come il primo, diciamo, la conduzione del processo, ma proprio l'incidentalità. Nel senso che l'incidente deve riguardare una questione che è rilevante nel giudizio. E questa è una cosa molto più complicata. Molto più complicata. Il meccanismo è costruito in modo, e guardate che da questo punto di vista l'invio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e questione incidentale alla Corte Costituzionale viaggiano sostanzialmente sullo stesso binario, sulla stessa logica. Qui quello che richiede il sistema è che la questione sia una questione concreta e mai una questione astratta. La questione deve essere concreta, nel senso che deve nascere proprio nel momento dell'applicazione della norma. Il giudice sta applicando quella norma e si accorge che c'è un'antinomia, un contrasto di quella norma con la Costituzione, e non potendo andare avanti con i suoi strumenti, che sono gli strumenti di interpretazione, deve paralizzarsi. L'effetto dell'ordinanza è sospendere il giudizio. E questo giudizio deve essere sospeso proprio perché il giudice si trova di fronte a un bivio: o applico la legge o applico la Costituzione. Le due cose insieme non vanno. E siccome non posso disapplicare la legge, tantomeno posso disapplicare la Costituzione, devo sollevare la questione. Io da quei miei strumenti non posso andare avanti. La rilevanza protegge esattamente questo, l'incidentalità. L'impossibilità di proseguire il giudizio senza provocare, almeno nella coscienza del giudice, una lesione della Costituzione. Ho detto nella coscienza del giudice perché su questo dovete avere chiarezza, se no non capirete mai gli effetti delle sentenze della Corte, che quello che il giudice fa è sollevare una questione di legittimità costituzionale, la quale non è cosa, ma è un'idea del signor giudice. Lampadine. Insomma, non è bellissima lampadine, sembra più una frittella, ma comunque il concetto è lampadine. È qualcosa che nasce nei suoi procedimenti intellettuali, nasce dentro nella testa. Spero di non offendere la vostra cultura buddista e zen con questo tormentone della cultura occidentale della differenza tra ciò che c'è dentro la nostra testa e ciò che avviene nel mondo, che purtroppo ci perseguita fino dalla filosofia greca, antica greca. È un problema, nel senso che ci sono cose che stanno fuori della nostra testa. L'evento, Tizio giace per terra squartato, e ce n'è uno che sta fuggendo in punta di piedi con un'ascia insanguinata che è compatibile con la ferita della salma, e questo è l'evento. E ce lo dicono i corpi speciali dei carabinieri. L'altro è quello che c'è scritto in una legge. Chiunque uccida un deficiente che passa per strada è un assassino e va punito con una certa pena. Tutto il resto si svolge nella nostra testa, è nella nostra testa che si svolge la combinazione tra l'evento e la disposizione. È nella nostra testa che si cerca di interpretare quell'evento in categorie giuridiche, lo si sta costruendo come omicidio, ma poi omicidio di che tipo? Premeditato, preterintenzionale, colposo, lui aveva un'ascia in mano perché stava cacciando le zanzare, è scivolato e accidentalmente è finito nella testa del disgraziato. Ma se il disgraziato stava a casa sua, questo non succedeva. È difficile capire l'evento, l'evento va ricostruito, e questo è un procedimento mentale. L'interpretazione dell'evento è la costruzione del caso giuridico, ma il caso non è l'evento, il caso sta qua, l'evento sta là. Il caso è il modo con cui lo costruisco, con categorie intellettuali. E la stessa cosa è la disposizione, che sta scritta in un libro, ma il suo significato in relazione a quel evento diventato caso e cioè la norma sta qui, la disposizione sta lì, la norma sta qui. E la questione è una cosa che è tutta prodotta dentro nel cervello. La questione non esiste in sé per sé. Poi c'è un'ordinanza che invece è un oggetto, e questa ordinanza deve riprodurre il processo mentale seguito dal giudice. Deve essere l'argomentazione che il giudice dà. Ed è, come tutti gli atti del giudice, l'ordinanza deve essere motivata. Deve essere motivata, e nella motivazione il giudice deve descrivere il suo processo mentale. Deve scrivere di che cosa si sta occupando, perché occupandosi di quella cosa ritiene che quella sia la disposizione che deve applicare, perché quindi il dubbio su quella disposizione è rilevante nel giudizio, e perché quel dubbio, secondo lui, sia un dubbio sostenibile, non manifestamente infondato. In che cosa la norma che lui ricava dalla disposizione contrasta con la Costituzione? Con quale disposizione e con quale significato che lui attribuisce alla Costituzione? Nel senso che fuori dalla sua testa sta il giudizio di cui si occupa, le parti e cose, fuori sta l'oggetto dell'impugnazione, cioè la legge, e fuori sta il parametro, cioè la disposizione, cost, l'eventuale parametro interposto, eccetera. Queste sono le cose che stanno fuori. La questione sta dentro. La questione sta dentro e diventa spiegata nell'ordinanza. Se l'ordinanza non è esauriente nell'individuazione di questi elementi, cioè non dice perché la questione è rilevante, non dice qual è la norma impugnata, non dice qual è la norma costituzionale lesa, non dice perché, per quale motivo la questione non è manifestamente infondata, l'ordinanza viene respinta dalla Corte, dichiarata inammissibile, manifestamente inammissibile, in limine litis. Sulla soglia della lite, prima cosa, la Corte dice questa è un'ordinanza del cavolo, buttiamola via. L'istituzione degli atti del giudice, vai pure avanti per la tua strada, questa tua questione è inammissibile. Nel tempo la Corte è diventata abbastanza rigida nel valutare la rilevanza. Notate che la motivazione del giudice viene controllata dalla Corte. Come vi dicevo, in limine litis, la Corte, poi vedremo come lo fa, la Corte prende in considerazione l'ordinanza e valuta se l'ordinanza è ben formata o se c'è dei difetti per cui è inammissibile. Questi difetti possono riguardare atti esterni, ma quello che ci interessa di più sono i difetti che riguardano la rilevanza. La rilevanza della questione, per esempio, raramente la Corte ha accettato che fosse rilevante una questione sorta su una norma penale di favore. Il legislatore benevole derubrica un reato oppure abbassa la pena per un reato. Questo reato è stato compiuto, c'è un processo in corso, il giudice guarda questa norma e dice questa è un'indecenza, questa in realtà è un'amnistia mascherata, solleva una questione di legittimità costituzionale. E la Corte gli dice, mi dispiace, ma la tua questione è irrilevante, perché quale sia la mia sentenza, anche se io ti dessi ragione, tu non la potresti applicare in quel giudizio, per semplice fatto che non puoi applicare una legge sfavorevole al reo, prodotta, una norma prodotta successivamente del fatto commesso. E quindi ci troviamo di fronte a un principio del favor rei che impedisce la retroattività delle sentenze della Corte, la retroattività delle leggi e così via. C'è stato un caso famoso che era il falso bilancio. Il falso bilancio è stato derubricato e i giudici che stavano procedendo contro alcuni imputati per falso bilancio, si sono trovati di fronte allo smottamento della disposizione su cui stavano procedendo. E siccome questa derubricazione del falso in bilancio sembrava che fosse in contraddizione con le norme comunitarie, hanno sollevato questioni alla Corte Costituzionale e alla Corte Comunitaria e entrambe hanno risposto no. Non ti posso rispondere perché la mia risposta ti è irrilevante. Tu non puoi applicare in quel processo un'eventuale dichiarazione di legittimità della norma di favore. Questo è contestato. Qualche volta la Corte ha detto non è necessariamente così, bisogna vedere come è costruita questa norma, se una norma è chiaramente una norma di privilegio, cioè un'eccezione nella regola che esiste, allora si espande la regola. Insomma, ha risposto in maniera un po' articolata, ma questo diventa uno dei casi di rilevanza abbastanza tipico. Un altro caso di rilevanza tipico è quando il giudice impugna una legge per violazione del diritto comunitario senza aver valutato se la norma comunitaria, che si presume lesa, sia munita o meno di effetti diretti. Allora la Corte dice, se tu c'hai problemi di interpretazione del diritto comunitario, te li gratti tu. Nel senso, sei tu che devi andare alla Corte di Giustizia e chiedere l'interpretazione. Se tu hai dubbio che se sia la norma a effetto diretto oppure no, te la gratti tu. Nel senso che è tua responsabilità svolgere tutti i compiti dell'interpretazione del diritto. Tu devi svolgere tutte le funzioni interpretative che arrivano alla selezione certa, univoca e motivata, che quella norma va applicata nel giudizio. A quel punto puoi sollevare la questione, se no la questione è irrilevante o inammissibile. Insomma, queste sono valutazioni che poi riguardano un po' la tecnica di risposta della Corte. Tenete presente questo dato, che poi vedremo anche pesare molto sugli effetti della sentenza della Corte, e cioè, un minuto e mezzo, il dato per cui i giudizi, siccome il giudizio della Corte si innesta in un giudizio di fronte al giudice, alla Corte si prospettano come concrete e rilevanti solo questioni che sono sorte in un giudizio promosso da qualche parte, da una delle parti private. Allora una parte privata va dal giudice sempre per chiedere qualcosa, non per protestare per quello che ha ottenuto. Non è che danno un premio a Roberto Bin per i suoi indubbi meriti e Roberto Bin dice lo trovo ingiusto, lo trovo profondamente ingiusto, impugno questo provvedimento davanti al giudice. Pensando di fare una bella figura, il giudice mi guarda come un cretino e mi dice scusa ma io ho da lavorare, per favore accomodati, qual è il tuo interesse? Il tuo interesse deve essere un interesse che puoi far valere nel processo, e il tuo interesse è sempre per avere qualcosa. Tu agisci perché c'è un interesse concreto, che può essere il tuo vicino che ti rompe le scatole, può essere il fisco che ti chiede dei soldi, può essere un debito che tu hai contratto, ma non puoi agire a tuo sfavore, agisci sempre a tuo favore. Per questo la giustizia tende a creare debito pubblico, c'è scritto una finestra del manuale da qualche parte, mi ricordo, l'aveva scritta, no? Tende a creare debito pubblico perché la gente va a chiedere. Io scopro che hanno dato dei soldi agli studenti di scienze della comunicazione, agisco per averli anch'io, non è che posso agire protestando. Si protesta in piazza, si prende un cartello, ci si incatena un palo e si protesta. Quello è lecito. Ma se uno agisce da un giudice, agisce rivendicando diritti. Rivendicando diritti. Il che significa che tendenzialmente la concretezza del processo, il meccanismo di rilevanza, fa sì che arrivino alla Corte Costituzionale solo questioni basate su richieste di diritti. In altre parole, è difficile che arrivino alla Corte questioni che riguardano privilegi, se non perché altri li rivendicano. Anche la Corte è nel meccanismo della spesa pubblica, di conseguenza, tende a dilatare la spesa pubblica. E il meccanismo della rilevanza è in qualche modo responsabile di questo senso unico che assume la giustizia e la questione. Ci sono zone del nostro ordinamento che non sono raggiungibili dalla Corte Costituzionale. Se la Corte Costituzionale decide di fare uno sconto fiscale a qualche categoria, la questione può arrivare alla Corte solo se qualcuno chiede di avere anche lui l'esenzione fiscale. Il che vuol dire che la rilevanza porta a dire alla Corte che la legge può essere legittima soltanto espandendo l'esenzione fiscale, non restringendola. E questo è uno dei, diciamo, dei difetti sistemici, se vogliamo, di questo tipo di controllo di legittimità, proprio perché è basato sulla concretezza e quindi sulla nascita nel corso di un giudizio principale. Bene, a domani.